accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste.
Buon pomeriggio a tutti e bentornati qui a Quarta Parete, il teatro in radio, sempre e soltanto su Radio Sonar. Lunedì 7 giugno, ore 16, si torna a parlare di teatro. E mentre l'estate inizia a fare capolino, i teatri proseguono senza sosta a proporre spettacoli. Diciamo che a dispetto della stagione si vuole dare un segno tangibile della volontà di andare in scena, testimoniato soprattutto da un'affluenza che in realtà fino a poco tempo fa sarebbe stata impensabile. Le sale piene, sold out ripetuti, richieste di replica, insomma è scoppiata la voglia di teatro, riuscendo a superare anche le difficoltà e soprattutto i timori di affollamento all'interno delle sale necessariamente regolamentate. Naturalmente c'è ancora molto da fare in termini di programmazione, soprattutto tenendo alta l'asticella della sicurezza per continuare a garantire a tutti le migliori condizioni di fruizione, a partire dalla modalità online per la bigliettazione, che non va abbandonata, anzi deve essere vista come un'opportunità da proporre agli spettatori. E c'è da lavorare molto, continuando a dare un supporto concreto a tutti quei progetti qualificati che nascono e si sviluppano nel territorio, accogliendoli nella programmazione teatrale. E soprattutto c'è da riflettere sul nostro sistema teatrale, se non si trovano delle forme di finanziamento differenti rispetto al passato, affinché il teatro possa avere il ruolo fondamentale che deve assolutamente avere dopo un'esperienza traumatica come questa pandemia. E adesso ci andiamo ad ascoltare subito un splendido brano cantato dal mitico Algeron, un pezzo del 1981 che si chiama Breaking Away.
Join me, just
E allora abbiamo esordito con questo splendido brano di Jarreau, Breaking Away, e ovviamente diamo voce al primo ospite di questa 25esima puntata. Da giovane attore, cimentandosi con registi come Quartullo, Proietti e Daniele Salvo, si è trasformato in un regista maturo e molto esigente, senza lasciare nulla al caso. Dal 17 al 20 giugno, nella successiva cornice del Teatro dei Documenti, in via Nicola Zabaglia, quindi a Testaccio, dirigerà una delle tragedie più famose di Oscar Wilde, Salomè. Tra i protagonisti, Viola Carinci nel ruolo di Salomè, Mauro Toscanelli in quello di Erode, Caroline Pagani e Bruno Petrosino. E quindi saluto e ringrazio Paolo Orlandelli. Buongiorno Paolo.
Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui a parlare di teatro certo. Che va in scena.
Esatto. Ho detto bene che sei diventato regista esigente, eh?
Guarda, in realtà lo sono sempre stato.
No, lo so, ma ci scherzavo
però
sopra.
Però qui lo devo essere in modo particolare, cioè,
rigoroso.
Salomè è un testo che non fa sconti.
Lo so.
È un testo che richiede un impegno, uno studio enorme.
E infatti quello che io ti volevo subito chiedere, qual è stata l'affascinazione verso Salomè? C'è una figura anche complessa, no? E tra l'altro che sì. Wilde scrisse tra l'altro inizialmente in francese, venne bandito
esatto.
addirittura, e Sara Bernardo rifiutò perché insomma la fama di Oscar Wilde non era proprio delle migliori, no? All'epoca.
Purtroppo sì. Ecco. Guarda, la fascinazione è sicuramente per il suo autore, cioè Oscar Wilde è un gigante come
certo.
scrittore. Questa tragedia, tra l'altro, è l'unica che ha scritto, perché lui poi è diventato famoso per le commedie brillanti, no? Per la sua ironia, che è ancora insuperata.
Sì.
Questo è un testo che costituisce un'enorme sfida. Siccome io Wilde l'ho studiato, l'ho frequentato, ho anche messo in scena le cose su di lui,
sì.
ho sempre girato un po' intorno.
Quindi è un vecchio amore, possiamo dirlo?
Come no? Però per me questa Salomè era proprio un rebus. Ero sempre lì che pensavo al senso di questo lavoro, a come si potesse mettere in scena. Ho visto anche delle edizioni e poi incontrando certi attori come Mauro Toscanelli, come Caroline, come Viola, ho pensato che avessi in mano degli elementi che mi avrebbero consentito di derimere un po' questo enigma, e infatti è stato così. Un altro ruolo importante lo gioca Teatro di Documenti, che è unico nel suo genere, estremamente suggestivo, a pianta centrale, a volta, tutto bianco.
È un unicum come teatro.
Esatto, e quindi penso che anche il fatto di frequentare quel teatro mi abbia suggerito soluzioni adatte a quest'opera.
Quindi funzionali, insomma.
Assolutamente, sì, perché ecco, lì siamo in Giudea, no? Prima della nascita di Cristo, un luogo mistico proprio, come il Teatro dei Documenti. Quindi la congiuntura di tutti questi incontri, la concomitanza, ha dato poi l'avvio a questa operazione che ancora adesso mi agita tantissimo.
Immagino.
Perché sì. Perché non si può sbagliare una cosa del genere, anche vedo a livello di interpretazione, le battute richiedono un'adesione completa, letterale all'originale,
sì.
non si può approssimare.
Giusto.
È un autore gigantesco.
Quindi voglio dire, abbiamo detto che il Teatro dei Documenti è un teatro unico nel suo genere, ma è anche un unicum proprio Salomè, no? Questa storia di Eros e Morte, questo gioco di contrasti, Paolo.
Sì, perché è un testo sulla perversione. Tutti gli amori mancano il bersaglio e tutti vorrebbero possedere l'oggetto amato, anche a costo della vita dell'oggetto amato.
Certo.
Cioè, Salomè vuole la testa di Yohanan quando Yohanan la rifiuta.
Questa bramosia di Salomè di riuscire ad avere ciò che non riesce, no? Che addirittura
sì.
da incartare anche lo stesso Erode, detto così bonariamente.
Esatto, perché poi Erode fa anche uccidere Salomè.
Esattamente.
Ma sono tutti dei personaggi sbilanciati, squilibrati e in certa misura perversi. E E sicuramente non c'è consolazione in questo testo, non c'è espiazione, certo. E non c'è ironia, mentre anche nei drammi romantici come Vera o Nicolissi, la Duchessa di Padova, che hanno preceduto quest'opera, c'erano delle battute esilaranti che tra l'altro alteravano poi la serietà delle opere, perché non si capiva che tipo di spettacoli fossero quelli là, perché lui aveva degli slanci romantici, poi metteva delle battute incredibili, e invece qui siamo proprio in uno stile tragico. Tragico anche dal punto di vista formale.
Esatto, quindi tu comunque sei rimasto fedele al testo, Paolo. E quello
io ho tolto qualche ruolo perché sennò erano troppi, siamo otto, certo. In compagnia sono otto e c'erano dei ruoli di contorno, perché ti puoi immaginare in una corte.
Certo.
Però le battute che i personaggi che ho tolto le ho assegnate ad altri personaggi, quindi il testo è integrale.
È integrale. Senti, immagino che riproporrai anche la famosa Danza dei Sette Veli.
Sì, allora.
Che poi nell'Antico e Nuovo Testamento aveva un significato allegorico, questo sette.
Certo, sì, no, ma in sostanza è uno spogliarello.
Esatto,
no?
Diciamo. Sì, beh, certo.
Esatto. Noi non facciamo proprio una danza delle sette, però abbiamo una coreografia di danza contemporanea curata da Roberta Lutrario e anche tutto l'apparato musicale è contemporaneo dodecafonico, proprio a sottolineare questa stranezza dei personaggi, questa perversione, però sì. Ti dicevo, rispetto alla danza noi abbiamo un interprete straordinario, perché Viola Carinci, che fa Salomè, oltre a una grande attrice diplomata dal Studio D'Amico, che lavora con Emma Dante, è anche una danzatrice, e questa è stata una fortuna incredibile perché
Hai trovato anche gli incastri giusti.
Sì, esegue proprio questa coreografia in un modo straordinario, dove chiaramente, ne parlavamo anche tra di noi, al di là del fatto di togliersi sette vele e spogliarsi, comunque il fatto di danzare per Erode e di soddisfare la sua richiesta era già una grande concessione. Quella danza è sicuramente una forma di movimento che mette in mostra, no? Le
certo, parti del corpo, la sensualità, no?
Sensuale, quindi certo. Io ho rinunciato al fatto di togliere i sette veli, lo trovavo troppo prevedibile, anche perché poi ti avrebbe imposto una scelta di costume di un certo tipo. Invece il brano è molto forte e Viola lo interpreta in un modo straordinario.
Hai parlato di costumi, quindi citiamo anche Carla Ceravolo, che si occuperà dei costumi.
Assolutamente, Carla Ceravolo, che è direttrice del Teatro dei Documenti. Certo. Insegnante all'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, di scenografia e costume, ma soprattutto lei ha un repertorio in teatro di centinaia di costumi di spettacoli di Damiani.
Un bel patrimonio a disposizione.
Quando lei ci apre le porte di questa cassaforte, escono fuori veramente dei pezzi meravigliosi. Però in gran parte poi lei anche crea molto, non so, i copricapi. Oppure aggiustare anche i dettagli dei costumi, loro che lei fa manualmente.
È una grande artista a suo modo.
Un'arte eccezionale. Sì.
Senti Paolo, si torna dunque, tu torni, voi tornate a teatro dopo più di un anno insomma di silenzio, no? Che piacere è alla fine?
Guarda, il piacere di vedere che le persone aspettavano questo momento, il pubblico risponde, è un pubblico disciplinato, non è un pubblico che se ne infischia delle norme anti-Covid, un pubblico
scrupoloso,
molto attento, scrupoloso, ma che vuole comunque sostenerci, perché così come loro sono mancati a noi, anche il teatro è mancato a loro. Non è vero che il teatro o l'arte e la cultura siano beni secondari, assolutamente no. Io credo che il massimo godimento lo ottieni spesso attraverso esperienze di tipo sensitivo, come l'ascolto, la vista, e partecipare a questi momenti sicuramente fa crescere, eleva lo spirito, innalza il livello culturale della popolazione.
Dell'individuo, certo.
Sì, no,
i primi segnali sono sicuramente incoraggianti, Paolo, no? Cioè da queste prime settimane di programmazione nei vari teatri che hanno aperto, devo dire che il segnale è positivo.
Sì, ma poi se vogliamo dirlo, in questo periodo c'è stata anche una riflessione molto attenta sulla figura dell'artista, ragionare su come tutelarlo, come riconoscerlo, perché certo, effettivamente prima del Covid eravamo sempre l'ultima ruota del carro,
esatto.
Non è che
quindi tu dici,
ci arrangiavamo,
tu dici che alla fine, tu dici che alla fine il, diciamo, la pandemia tra virgolette è stata un'opportunità per tornare a ripensare il modo di fare teatro, no? Cioè anche nella consapevolezza degli artisti.
Sì, sì, di riconoscere questo ruolo e cercare di inquadrarlo e sostenerlo.
Splendido. E allora Paolo, io intanto ti ringrazio per aver accettato il mio invito, intanto poi ci vedremo la prossima settimana, sappiamo perché,
sì,
e quindi
sì,
ribadiamo l'appuntamento, quindi dal 17 al 20 di giugno, quindi la settimana successiva ancora, quindi
sì,
prendi tutta la parte finale della settimana,
esatto,
quindi Salomè, quindi tragedia di Oscar Wilde. Vogliamo fare il rapido elenco di tutto il cast? Vai Paolo.
Sì, volentieri. C'è Mauro Toscanelli, Caroline Pagani, Viola Carinci, Bruno Petrosino, Vincenzo Galluzzo, Orazio Rotolo Schifone, Marco Di Campi San Vito e Massimiliano Mursia.
E poi tutte le figure tecniche naturalmente. Abbiamo,
Orlandelli.
Abbiamo parlato naturalmente di Carla Ceravolo e poi la regia.
Carla Ceravolo, Roberta Lutrario la coreografa, Lisa Fantinelli l'ufficio stampa e io mi occupo della regia,
esatto,
e anche della parte tecnica.
Bene, allora Paolo io ti abbraccio, ti ringrazio molto.
Grazie a te Andrea, a presto.
A presto e buon teatro.
Altrettanto a tutti.
Ciao
grazie.
Paolo, ciao, grazie, ciao. Ciao,
ciao. Ciao.
Bene, abbiamo ascoltato Paolo Orlandelli, regista di Salomè, che appunto al Teatro dei Documenti è uno splendido, che invito tutti quanti ad andare a vederlo perché è uno teatro molto particolare, quindi a via Nicola Zabaglia, in zona Testaccio. E adesso ci sentiamo un pezzo di un gigante della musica, Charles Aznavour, L'istrione.
Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Se con nessuno di voi non ho niente in comune, io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale. Uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò.
E allora eccoci di nuovo tornati in diretta dopo aver ascoltato questo splendido brano di un grande della musica, un brano che non ho messo per caso in omaggio alla nostra prossima ospite. Abbiamo ascoltato appunto il grandissimo Charles Aznavour con l'Istrione e adesso presento la nuova ospite, attrice, ballerina, si è cimentata anche con la regia, è armena di nascita e italiana di adozione, visto che è quasi 20 anni che vive in Italia. Ha studiato all'Accademia Teatrale di Cinema di Yerevan, nel 2015 ha messo in scena al Teatro India Il Grande Male, scritto dal marito Sargis, sul mai dimenticato genocidio armeno da parte dei turchi nel 2015. Dal 10 al 13 giugno, presso il cantiere di via Gustavo Modena a Trastevere, sarà in scena con Pericolosamente di Edoardo De Filippo. Saluto e ringrazio Marin Galstian. Buongiorno Marin.
Buongiorno Andrea.
Adesso ti ho dedicato a Aznavour, eh?
Grazie mille, apprezzo tantissimo.
Come stai, Marin?
Benissimo.
Molto presa dalle prove, immagino.
Ovviamente, mancano veramente pochi giorni, quindi ovviamente sì.
Allora, come sei caduta, diciamo, con Pericolosamente De Filippo, che è un gigante del teatro, insomma, no? Come nasce questa idea?
Allora Andrea, è molto curiosa questa cosa, perché io questo spettacolo e questo ruolo già ho interpretato tipo 20 anni fa, sì, al primo anno dell'Accademia, quindi per me è ancora più significante,
certo,
riportare in scena questo spettacolo dopo 20 anni, anche per me, perché 20 anni fa non ero la stessa attrice con le stesse esperienze,
immagino.
E forse con l'età sono molto più adatta adesso per il ruolo di
diciamo che sei maturata, va, diciamo così.
E quindi avevamo deciso con Alessandro Sena, che lavoro tanti anni e mi trovo benissimo,
e che cura la regia naturalmente,
portare in scena anche come un simbolo di ripartenza, no? Dopo una lunga pausa teatrale, ripartenza, trovare un testo interessante, ovviamente comico, perché dopo,
certo,
un periodo difficile, un po' di
leggerezza, no Marin?
Leggerezza, però sempre parliamo di Edoardo De Filippo,
certo,
un po' di satira c'è.
Di satira, certo. Diciamo che è uno spettacolo che fondamentalmente è un po' una farsa, uno scherzo comico, no? Appunto i cosiddetti critici scrivevano nella tradizione delle pulcinellate cosiddette, ed è una storia divertente che, tra l'altro, come tu ben sai, è stata anche riproposta recentemente in televisione da Gigi Proietti nei suoi Cavalli di Battaglia, Marin.
Ecco, vedi, ma mi immagini, infatti si può dire anche che qui in Italia non è così tanto conosciuto, no, questo testo.
Vero, è vero, è vero.
Però è secondo me uno dei suoi migliori testi. È vero che è un atto unico e sembra quasi un piccolo etude, che è uno spettacolo che può durare, però Alessandro ha trovato una chiave molto interessante. Bene. Però non posso svelare.
No, lo svegliamo, invitiamo tutti a venire al cantiere, questo spazio interessante che sta appunto in pieno Trastevere, proprio a ridosso di Piazza Trilussa, tra l'altro. Di Piazza Belli, perdonami, Piazza Gioacchino Belli, ho detto una sciocchezza.
Però vicino anche a Piazza Trilussa.
Sì,
non
sì,
ha
diciamo,
detto molto
esatto, è abbastanza, sì, vicino alle due piazze. E quindi, insomma, ti cimenterai con questo spettacolo, con questo personaggio che si chiama Dorotea, giusto Marin?
Sì.
E insieme a te ci sarà Nicola Francioni e Francesco Sgro.
Sì, con Francesco Sgro già diversi anni che lavoriamo, abbiamo anche lavorato per l'Amleto di Shakespeare, abbiamo lavorato,
certo,
in Valium, che è andato in scena per 3 settimane al Teatro della Cometa, ormai un ricordo. Perché,
eh sì,
sappiamo,
ormai sappiamo, ahimè, ma speriamo ovviamente in un futuro migliore, no Marin? Perché
certo,
quando chiude un teatro è sempre una sconfitta, credo.
Sì. Direi di sì. Però...
Allora, io ti voglio fare due domande intanto. Allora, la prima, quando riprenderai pole dance, naturalmente?
Ah, che bella domanda. Guardi, proprio in questi giorni...
Che tu avresti dovuto fare alla Cometa, appunto, e poi è andata come è andata.
Sì, eravamo già nel cartellone, avevamo definito per 3 settimane, Andrea, quindi è stato veramente
un brutto colpo.
Un shock. Sì, però abbiamo superato perché siamo forti, no?
Certo.
E adesso stiamo trattando con Teatro Anfitrione, però non posso dire
Sabba,
definitivamente.
Certo.
Sì, però stiamo comunque valutando un po' di teatri per portare in scena, penso... dopo ottobre, perché fino a ottobre ho altri 2 spettacoli di mezz'ora.
Che poi naturalmente mi farai sapere, naturalmente.
Assolutamente sì, quindi
allora, questa, che... E questa era la prima domanda. La seconda, dobbiamo anche dire che tu sei uno degli ultimi volti nuovi della famosissima soap Un Posto al Sole. Ecco, allora, dove tu hai fatto anche il tuo figurone, devo dire, bellissima parte, insomma, dove io ti ho visto anche molto bene, insomma, in quel ruolo.
Grazie, Andrea. Grazie.
Ecco, ci sarà, ti rivedremo? Chi lo sa?
Allora, io mi auguro tanto di sì, diciamo che come se chi guarda o segue Un postazione sa che fanno a rotazione, no?
Lo so.
Diciamo la storia, quello che era nostra, ha avuto l'inizio, il suo culmine e anche la fine, però non è stato un addio dei personaggi, ma è stato una sospensione.
Certo.
Quindi molto probabilmente ruotando...
Dove tra l'altro tuo marito in realtà nella fiction era tuo fratello?
Sì, infatti è stato sempre molto discutibile perché noi per caso devi sapere che abbiamo stesso cognome.
Certo, lo so.
Sempre ha confuso lo spettatore.
È un po' spiazzante, no? Dice, mo adesso come mai lo stesso cognome? E invece, insomma, diciamo che ci sono buone possibilità per un tuo ritorno nel cast.
Ma io mi auguro perché mi sono trovato veramente bene, ho lavorato benissimo.
È stata una bella esperienza.
Bellissima, molto bella, sì.
Marina, allora io ti ringrazio di cuore per aver accettato il mio invito, e rinnovo l'invito quindi dal 10 al 13 giugno al cantiere di via Gustavo Modena 92 a Trastevere, Pericolosamente di Edoardo De Filippo, con Francesco Sgro, Nicola Francioni, la regia è di Alessandro Sena e Dorotea sarà Marin Gastian. Marin, grazie di cuore.
Grazie mille Andrea, grazie, buona giornata.
Buon teatro a te, ciao.
Grazie, ciao carissimo.
Ciao. Bene, abbiamo ascoltato Marin Gastian, e adesso ci sentiamo una formazione che tra gli anni 70 e gli anni 90 ha fatto veramente furore, e quindi gli Earth, Wind & Fire con Winter Wonderland.
Fire, face unafraid.
Eccoci tornati in diretta e dopo questa bella iniezione di energia con gli Air Wind & Fire adesso torniamo a essere molto seri, visto anche l'ospite che vado a presentare, drammaturga, regista, anche scrittrice, laureata in storia del teatro e quindi formazione granitica. Nel 2005 insieme ad Andrea Trapani fonda la compagnia Biancofango con la quale ha realizzato svariati spettacoli. Tra l'altro ho pubblicato anche la trilogia dell'inettitudine, questo già mi suscita un sacco di curiosità, visto che di inettitudine ce n'è tante in giro, e ha curato la direzione artistica di alcune rassegne. Dal 14 al 17 giugno sarà in scena al Teatro Basilica con uno spettacolo del quale ha curato sia la drammaturgia che la regia, che si intitola I poeti maledetti, numero 1, Io e Baudelaire, Who Wants to Live Forever, in scena Andrea Trapani e alla regia Francesca Macri. Buongiorno Francesca.
Ciao, ciao, mi fai sembrare molto seria così,
eh? Ah, vabbè, vabbè, ma
con
insomma,
questa presentazione.
Ci voleva un'aria un po' più seria rispetto così. Allora, mi fa piacere insomma che c'hai anche questo spirito leggero e ironico sul quale poter scherzare.
Sì. Certo, ci mancherebbe.
La prima domanda che ti voglio fare, cara Francesca, perché insomma Baudelaire comunque è tanta roba, come si dice a Roma. Quello che volevo capire, qual è il ponte tra quell'Ottocento, no? L'Ottocento del simbolismo, che già dal punto di vista letterario era di per sé rivoluzionario, e la nostra contemporaneità? Senti che domanda.
Sì, no, guarda, in realtà è molto semplice, nel senso che il ponte siamo noi, cioè noi che rileggiamo oggi Baudelaire, noi che lo leggevamo da ragazzini, nella fattispecie Andrea, che è sul palcoscenico e che nel suo ruolo di attore, di co-drammaturgo, proprio si fa una domanda, no? Sì. Che è la domanda da cui un po' è nato questo spettacolo. Ma se uno da piccolo vuole fare il poeta, da grande, che cosa diventa, no?
Esatto.
Uno da piccolo ha tanti sogni, no? Ma se uno come sogno ha quello, voglio fare il poeta, che cosa fai, no? Come risponde la società? Che ruolo abbiamo noi adesso che invece siamo grandi e non siamo più piccoli? Quindi diciamo questo spettacolo nasce un po' da questa domanda e da un viaggio fra la nostra vita, la vita di Andrea e Baudelaire, sì. No? E la scrittura di Baudelaire che racconta in modo così molto potente anche questo presente, no? D'altronde come tutta, quando la parola è veramente alta racconta tutti i tempi, no?
Certo, senti Francesca, ti volevo fare un'altra domanda. Secondo te ai tempi oggi, dopo tutto quello che abbiamo vissuto in questo anno e passa, diciamo, l'arte secondo te ha perso un po' di centralità?
Guarda, io non so se l'ha persa adesso o l'ha persa prima, un pochettino prima o l'ha persa in questo, no, in questo difficile passaggio di nuovo millennio. Certo è che siamo un punto, no, siamo in un punto in cui è necessario rifarsi delle domande, questo certo. Almeno per me è necessario. Ma rifarti le domande, come dire, in senso molto più ampio, perché l'arte è un modo di stare dentro la vita, no? Non è un pezzetto della vita, è un modo di stare dentro la vita, no? Ce lo insegna no? Quella New York degli anni 50 che avrebbe cambiato per sempre il mondo dell'arte contemporanea, no? Per esempio, no? Con tutti poi i concettuali. Quindi in realtà sì, è un momento in cui il mondo si deve fare delle domande e l'arte, che è l'espressione del mondo, a maggior ragione, no? È in un momento di riflessione. Che certo. Credo sia prezioso in tutti i sensi.
Assolutamente, e devo dire che insomma, ne parlavo anche con altri interventi precedentemente, il fatto che comunque ci sia la voglia da parte del pubblico di tornare in massa, perché insomma io i primi sintomi che ho avvertito è che la gente ha voglia di tornare a teatro, mi sembra benaugurante, no Francesca?
Assolutamente sì, benaugurante, poi sappiamo, no, noi teatranti lo sappiamo, che il teatro non morirà mai, non ha bisogno di niente, nasce... appena, appena l'uomo è riuscito ad organizzarsi un secondo con le cose da mangiare e appena è riuscito a darsi una casa, ha subito pensato a rappresentarsi, no? Perché evidentemente è un bisogno che abbiamo. E quindi sappiamo che non morirà mai e che nei momenti di grande crisi in realtà è un punto di riflessione importante per tutti.
Però ti volevo fare anche una, ti faccio un sacco di domande, scusa Francesca,
no, figurati, quante ne vuoi,
è bello insomma stimolare così la conversazione, no? Che non sia la solita, certo, routine di domande un po' scontate. E quello che io un po' notavo, che è un po' anche il sintomo diciamo di un teatro moderno tra virgolette, non c'è il timore di incorrere in questo parallelismo un po' come accadeva ai tempi di Baudelaire tra l'artista e la prostituta? Adesso faccio queste metto in campo queste figure, no?
Certo. Guarda, diciamo che Baudelaire aveva una profondissima riflessione sul femminile, era molto arrabbiato col femminile. Adesso il femminile è molto arrabbiato con il maschile, quindi è interessante questo dialogo che si potrebbe creare, no? Poi invece la prostituzione, che non ha un genere per fortuna,
certo.
È un pensiero molto più ampio, molto interessante, che racconta, insomma, che racconta molto almeno il tempo appena trascorso, no? I nostri anni 80, 90, 2000, sì. Ed è un po', come dire, l'arte adesso risponde a quelle questioni che erano diventate un po' routine.
Però quello che ti voglio, volevo mettere l'accento su un tema, cioè mi sembra che, insomma, io ho vissuto molto il teatro degli anni 70, anche se ero ragazzino, però me lo ricordo bene, i primi anni 80, poi sì, mi pare che il teatro stia andando più verso il prodotto commerciale, no? Tout court. A parte, salvo eccezioni, voglio dire, al di là delle drammaturgie, ma anche di alcuni teatri che preferiscono favorire il prodotto commerciale. Io ho questa sensazione che è un po' pericoloso, no? Anche a livello anche di formazione dell'attore, no? Perché insomma gli anni 70 è una generazione di attori, certo, straordinaria, voglio dire, che ancora, certo, qualcuno ci rimane. Faccio l'esempio del maestro Erlisca, per esempio, insomma,
certo,
che è un monumento, insomma, però si avvertono queste sensazioni.
Guarda, io non sono molto d'accordo, sinceramente.
Bene,
certo, parlo molto da dentro, ovviamente, credo che, cioè, come dire, sicuramente non sono d'accordo, credo che la scena contemporanea sia in un momento di grande espansione e di grande espressione, con tutti i limiti che il teatro e, certo, che la cultura di questi tempi dà, da un punto di vista sia economico che no, proprio di possibilità di realizzazione. Credo un po' invece che questo stesso teatro, questa stessa scena contemporanea abbia nel corso degli anni sempre più costruito un ghetto,
sì,
no? Da
sì.
Cui sta facendo fatica a venire fuori. Ecco, questo lo credo, e che è quello che fa pensare che magari non esista.
Ma
no?
Non si rischia il teatro di nicchia alla fine? Che diventi un teatro di nicchia?
Forse si rischia, no, forse si rischia, e credo che sia quello su cui stiamo cercando di lavorare tutti, no? È chiaro che la risposta al teatro di nicchia dovrebbe essere nelle istituzioni,
esatto,
no?
Esatto.
E quindi il problema non è tanto negli artisti, ma quanto che cosa fa l'istituzione per rendere la cultura un processo di tutti, no? Un processo,
certo,
democratico e di tutti, no? È chiaro che in questo momento questa pandemia lo ha dimostrato in modo esponenziale, no? La cultura è la cosa che interessa
ha messo a nudo tutto, sì, è vero.
Una
è vero.
Cosa che già sapevamo, però, no? Perché se mentiremmo se dicessimo che non eravamo a conoscenza, già lo sapevamo, adesso,
certo,
è stata, come dire, resa pubblica, adesso anche quelli che non si occupano di cultura in qualche modo, o che non si occupano di cultura direttamente, in qualche modo lo hanno compreso, ecco. Quindi diciamo che il vero cambiamento dovrebbe essere dentro le istituzioni e dentro un paese che dovrebbe fare della cultura un motore fondamentale,
certo,
del processo di crescita di un paese, no? Dall'infanzia all'anzianità, no? Senza soluzioni.
Concordo. Senti, allora, ultima domanda che ti volevo fare, lo spettacolo, appunto, abbiamo detto Poeti Maledetti, numero uno, io e Baudelaire, immagino ci saranno altri allestimenti, sempre riferimento ai poeti di quella corrente?
Sì,
ecco.
Sì.
Quindi si parte con Baudelaire, in realtà.
sì. Si parte con Baudelaire e dopodiché attraverseremo Rimbaud e più Mallarmé, credo.
Ah, Mallarmé,
questa è pensata
okay.
come una trilogia. Siamo ancora un po' incerti sul terzo.
Va bene, ci state lavorando, Mallarmé. Diciamo così, lavori
ci
in corso.
Ci stiamo lavorando, sì. Lavori in corso, esattamente.
Francesca, grazie di cuore per il tuo intervento. Naturalmente ti faccio in bocca al lupo per appunto lo spettacolo che andrà in scena dal 14 al 17 al bellissimo Teatro Basilica di San Giovanni, dove l'altro giorno è stata fatta anche la conferenza stampa della prima parte della stagione, e quindi Francesca, in bocca al lupo.
Grazie mille a te, io ti aspetto in teatro,
naturalmente, e buon teatro a te.
Grazie a te, buon lavoro e un saluto a tutti.
Grazie Francesca, a presto, ciao.
E
abbiamo sentito Francesca Macri, regista di I Poeti Maledetti, numero uno, Io e Baudelaire, con Wants to Live Forever, in scena Andrea Trapani. E adesso ci andiamo a sentire una grandissima musicista, una contrabbassista di Portland, lei si chiama Esperanza Spalding, è un fenomeno assoluto, addirittura suonato davanti a Barack Obama. Il suo pezzo si chiama Black Gold.
As high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel. Maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold. You are black gold. Now maybe no one else has ever told you so.
Boys, dinner, come get your food.
Black gold.
Quarta Parete, il teatro e radio, eccoci qui sempre 25esima puntata, e il tempo corre velocemente anche per questo splendido pezzo di Esperanza Spalding e Black Gold, e adesso vado a introdurre la nostra quarta ospite. Lei è un'attrice geniale, camaleontica e ricca di sfumature ironiche, la ricordiamo soprattutto grazie al grande successo teatrale di Gaia in Veloce e Scorzoso Discorso al Mondo, una sorta di anatema in salsa agrodolce sul tema della difesa dell'ambiente, che si picca di aver intessuto un rapporto epistolare a senso unico, tra l'altro, con Papa Francesco. Dal lunedì 15 giugno sarà in scena nello splendido scenario del Circolo della Pipa ai Parioli con Giallo Raffaello, scritto da Riccardo Barbera e Barbara Chiesa, che curerà anche la regia. Al suo fianco Gina Oriuso e Ottavio Orticello. Lei vestirà i panni di Spartaca e saluto e ringrazio Stefania Ventura. Ciao Stefania, buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio agli ascoltatori. Tutto... Grazie per questa bellissima introduzione.
Vabbè, poche parole, insomma, mi sembra... ti ringrazio comunque. Allora, Giallo Raffaello, premetto che lo spettacolo io l'ho visto lo scorso anno e mi è piaciuto tantissimo, perché c'era veramente tutta una serie di componenti, al di là ovviamente la scenografia naturale di questo splendido Circolo della Pipa, i costumi fantastici curati da Eleonora Scarponi, lo possiamo dire, perché merito a lei, le luci sono di Francesco Barbera e tu fai Spartaca.
Sì, ecco. Sì.
Insomma, allora, che spettacolo è questo? Giallo Raffaello, dalle tinte
allora,
un po'...
Allora, prima cosa voglio dire che noi debuttiamo a Roma al Circolo della Pipa il venerdì 15 giugno.
Ah no, non è, chissà perché ho pensato che fosse lunedì il 15, invece è venerdì, quindi sì. Un fine settimana.
È un fine settimana e sono 10 repliche tra giugno e luglio.
Bene.
E lo devo dire perché se no il nostro produttore Alessandro Gilleri della Golden Show, il grande Alessandro Gilleri,
mi fustica.
quindi questo spettacolo io consiglio veramente di venirlo a vedere, a prescindere da me, perché oltre a essere divertente, come tu hai detto, è anche interessante certo. Nei contenuti. Noi abbiamo debuttato l'anno scorso perché era il cinquecentenario della morte del pittore Raffaello Sanzio e ha avuto molto successo effettivamente, perché è divertente, ed è divertente perché è un giallo, poi un reale giallo,
certo.
Dell'epoca, perché c'è questa morte,
si vuole indagare
perché ancora oggi a 500 anni di distanza non si sa quale sia la vera causa della morte di Raffaello, e quindi ci sono questi tre personaggi interpretati benissimo, vabbè a parte io, ma volevo dire interpretati benissimo da Gina Oriuso che fa Giorgio Vasari, niente
esatto,
di meno,
esatto.
E Chiara Orticello che fa la Fornarina, che si incontrano in questo castelletto romano, cioè che è un castelletto rinascimentale che qui a Roma pochi conoscono ed è bellissimo,
assolutamente,
è una scenografia naturale. Si incontrano perché pare che questo casino di Raffaello, questo Circolo della Pipa oggi, sia stato veramente il luogo dove Raffaello andasse a dipingere. Quindi Spartaca è, diciamo, la serva padrona della
sì.
situazione, che era innamorata di Raffaello. La Fornarina pare che fosse stata la sua amante. Il Vasari viene perché in casa, in questo casino, perché deve scrivere un'autobiografia che ha scritto poi veramente,
certo,
esiste
certo.
davvero. Però deve indagare su questa morte, tutti e tre appunto indagano, cioè questo giallo cinquecentesco in questi panni, in questo posto stupendo, ed succedono delle cose divertenti,
certo.
Ma nello stesso
ma comunque
tempo
che tiene,
ci sono...
che tiene inchiodato lo spettatore fino alla
che
fine.
Che tiene inchiodato lo spettatore perché c'è la suspense,
certo.
Divertente perché poi all'epoca, no, poi si parla dei colori
certo.
dell'epoca, perché si indaga sui materiali, si indaga sulla società e...
Ecco, e questo personaggio di Sparta che è molto divertente, se vogliamo, all'inizio ha questo linguaggio un po' ruspante, possiamo dirlo?
Sì, Spartaca è la classica, diciamo che gli autori sono Barbara Chiesa, che è anche la regista, e Riccardo Barbera,
certo.
Sono due bravissimi autori, si sono documentati. Spartaca è più o meno inventata, ma relativamente inventata, perché è il classico personaggio derivante dalla commedia dell'arte, come se fosse una vecchia colombina, però ovviamente un po' più anziana, ed è un miscuglio di linguaggi dell'Italia dell'epoca. Quindi lei, io parlo praticamente un linguaggio inventato, ma si capisce, sì. Ed è quella che comanda la situazione,
certo,
perché ed è lei che si ricorda, perché lei era la serva di Raffaello,
e poi il filo conduttore,
certo. Che si ricorda delle cose che sono successe all'epoca, anche fra lui e la Fornarina. Ci abbiamo anche il lato un po' erotico,
certo.
Pare che sia e lei era gelosissima, e quindi c'è questo strano, perché lei era innamorata di Raffaello, anche lei, ecco, e quindi questo personaggio che sembra burbero però è buono, alla fine è quello che mette in relazione tutti gli elementi per capire alla fine come è morto, che non lo sveliamo perché insomma, se no inutile venire a vedere lo spettacolo, però è divertente vedere la cosa. Volevo aggiungere una
cosa, se me lo permetti,
ma non certo. So quanto tempo c'è, siccome mi hai fatto quell'introduzione bellissima, tipo Gaia, volevo dire agli ascoltatori che questo spettacolo, visto che siamo in periodo di transizione ecologica, sì. Ambiente, questa roba qua, io ho cominciato, anche se potrei essere la nonna di Greta, ho cominciato 10 anni fa,
ecco.
A occuparmi di queste cose. Quello spettacolo lì l'ho scritto insieme ad Ermete Leavacci, che è fondatore di Lega Ambiente,
certo.
E allora, proprio per tornare al circolo della pipa, sì. Sul tema, noi siamo molto contenti di fare questo spettacolo, perché è un luogo bellissimo romano che pochi conoscono, in mezzo al bosco, in via Francesco Iacovacci, cioè vicino
uno spettacolo assoluto,
sì. Sì, è fatto in una situazione ambientale bellissimo.
Dove
nel
tra l'altro
verde,
si può anche cenare volendo, giusto?
Si può anche cenare,
certo.
E ci sono anche dei prezzi, adesso non li conosco bene, però insomma ci sono degli sconti per chi vede lo,
certo.
Spettacolo che è alle,
diciamo,
21,
che è ragionevole.
E sì, e c'è l'aperitivo prima, però dato la situazione del Covid, ci sono delle norme da rispettare, obbligatoria la prenotazione,
certo.
Che è Raffaello per Roma, tutto scritto piccolo con due R, cioè Raffaello per Roma, ma tutto attaccato, @gmail.com, è semplice come
tenendo
mail.
Tenendo presente che tutto avviene all'esterno, sia la cena che anche
tutto
avviene
all'esterno, è aperto in un posto incantevole, in onore anche all'economia sostenibile, all'economia verde.
E quindi
cioè,
ritorna Gaia.
Ritorna Gaia, perché io, essendo socia anche la Gold Show della Fondazione Simbola, fondata dove è presidente sempre Realacci,
sì.
E seguiamo il manifesto di Assisi, dove ci sono dei principi per, diciamo, una migliore vita ambientale, quindi cultura, coesione sociale, il territorio che va valorizzato con la cultura e alimentando insomma il benessere, la salute fisica, psicofisica, sia del cervello appunto e del fisico, noi cerchiamo di mandare avanti questi progetti che contengono tutto assieme, perché sono i principi di Simbola, di Lega Ambiente,
certo.
E noi siamo patrocinati, ce l'abbiamo come partner, come Golden Show,
certo.
Abbiamo Simbola e seguiamo il manifesto di Assisi di Realacci.
Ottimo.
Venite a vedere questo spettacolo, perché è divertentissimo. Ecco.
E comunque ci sono tutti gli ingredienti per passare una bella serata, cara Stefania.
Sì, divertenti, poi se uno vuole cena,
certo.
Il posto è incantevole, è proprio un piccolo bosco incantato dove succede questa cosa quando calano le luci, quando cala la sera e ci sono poi le luci di scena in mezzo agli alberi, perché noi recitiamo in mezzo
al bosco,
alla
diciamo
gente,
esatto.
Mezzo al, sì, con il distanziamento e tutto quanto,
quindi
capito?
Una vera e propria magia.
Sì, è proprio, è davvero una magia. Penso, se c'hai un attimo di tempo, che io ho scritto anche un libro in proposito, l'ho ambientato, patrocinata sempre da Simbola, certo. E l'ho ambientato proprio al Circolo della Pipa, dove io, vestita da Spartaca, questo personaggio particolarissimo, come abbiamo detto prima, che è pieno di storia, è pieno di elementi, prima di andare in scena faccio un excursus, un flusso di coscienza, praticamente di memoria, di tutta la vita teatrale prima del Covid e poi dopo del Covid del Novecento, e quindi poi a un certo punto nel libro dico: mancano 5 minuti e descrivo Spartaca, poi descrivo il Circolo della Pipa, poi capito? E talmente mi è rimasto impresso questo posto, perché poi facciamo anche altri spettacoli, certo. Lì faremo.
Sì, 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 certo.
E niente, che insomma, quindi sarà una
ricca estate al Circolo della Pipa. Possiamo dirlo?
Sì, 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 noi facciamo anche un altro spettacolo, perché quest'anno è anche l'anno di Dante, certo. Quindi facciamo una cosa su Dante, però diciamo che Giallo Raffaello è veramente quello che ci ha dato il via. E,
questa,
insomma,
bella collaborazione, questa bella collaborazione, sì, col Circolo della Pipa. E allora sì, Stefania, sì, l'ultima domanda che ti faccio, ma poi ti ha risposto Papa Francesco?
No, nel frattempo ha scritto un'altra enciclica, è vero. E quindi devo pensare a un altro spettacolo. In realtà io sto scrivendo già un'altra cosa a riguardo, che è una fiaba ecologica che poi magari metterò in scena, ma Gaia va in scena, vado in scena in Toscana adesso.
Bene,
poi a settembre
hai ripreso sì, anche tu alla grande, dai, ne parleremo quando sarà tutto pronto. Stefania,
quando
io
vuoi.
Ti ringrazio molto della partecipazione, ricordo appuntamento venerdì 15, sabato 16 e domenica 17, giusto Stefania?
No, venerdì 15, sabato 16, poi 24, 29, 30, insomma bisogna vedere in internet,
bene,
oppure
bene,
scrivere a raffaello@roma.gmail.com e chiedere le date.
Benissimo, e allora
sono.
Stefania, grazie di cuore e naturalmente ti saluto con buon teatro.
Grazie Andrea, un bacione a tutti.
Ciao Stefania,
spero
grazie
di vedervi. Ciao,
assolutamente, ciao.
Ciao,
ciao, ciao, ciao. Bene, la pimpante Stefania Ventura ci ha raccontato di Giallo Raffaello, veramente in questa splendida e suggestiva location del Circolo della Pipa, proprio ai Parioli. E adesso ci sentiamo due miti assoluti della musica: Carlos Santana, grande chitarrista, e Wayne Shorter, grande sassofonista, con Dig Deeper. We'll be right back. sfumiamo questo splendido brano, insomma, esecuzione perfetta grazie a Carlo Santana e Wayne Shorter. Il brano era Dig Deeper, e adesso introduco l'ultimo ospite. Lei sarà una delle protagoniste di Get Back to Rome, uno spettacolo multimediale che andrà in scena alla Villa di Massenzo sull'Appia Antica, un progetto molto ambizioso ispirato al suo viaggio in Italia del poeta tedesco, che ma anche letterato, politico, studioso di botanica, ottica e mineralogia, ricordando anche le sue opere più famose, I dolori del giovane Werther e Affinità elettive. Saluto e ringrazio Valentina Maselli. Buongiorno Valentina.
Ciao, buongiorno, grazie a te Andrea, buongiorno a tutti.
Allora, progetto, come ho detto, molto ambizioso, cast numeroso, regia è del bravissimo Marco Belocchi. Ne parliamo un pochino, Valentina?
Sì, volentieri, volentieri. Che cosa vuoi sapere? Come è formato?
Esatto, allora vedremo insieme
assemblato questo progetto.
Come è assemblato questo progetto, esatto.
Allora, come hai poc'anzi detto tu, è un progetto piuttosto ambizioso e multimediale, quindi ci sono vari tipi di linguaggi mescolati tra loro. Lo spettacolo, l'evento, è costituito da tre blocchi, per così dire. In un primo blocco viene rappresentata un'intervista con un giornalista, un'intervista tra appunto questo giornalista e Goethe, che è rappresentato da un ologramma che interagirà per il corso dello spettacolo con gli attori, e questa è la vera, diciamo, novità.
Quindi non è non è prevista una presenza fisica, diciamo, del personaggio di Goethe, ecco.
Esattamente, okay, esattamente. È un ologramma che interagisce con i vari personaggi e con i vari attori durante il corso dello spettacolo. Poi c'è un secondo blocco in cui verrà in qualche modo offerto al pubblico con delle proiezioni, quindi anche qui abbiamo un linguaggio extra teatrale, per così dire. Verrà riproposto un giro turistico per le bellezze di Roma che Goethe ha apprezzato durante il suo soggiorno romano di circa 2 anni, quindi con i monumenti che lui ha potuto apprezzare e amare durante appunto il suo periodo romano. E poi c'è un terzo blocco più prettamente teatrale, in cui abbiamo scelto, il regista ha scelto di rappresentare 3 scene d'amore tratte dalle opere che Goethe ha terminato in Italia. Egmont, Tasso e Claudine von Villabella.
Splendido. Allora, in realtà, appunto, questo progetto teatrale, come che tu hai ben spiegato, in realtà attinge molto dall'esperienza che lui ha vissuto in Italia, no? Un lungo periodo di soggiorno dove, diciamo che in realtà l'ha anche molto segnato dal punto della rivoluzione artistica Goethe. E quindi sarà un progetto totalmente innovativo da questo punto di vista.
Sì, in realtà diciamo che nella stesura del testo gli autori si sono ispirati, certo, in qualche modo al diario che Goethe ha scritto del suo soggiorno italiano, che è quindi una terra, l'Italia, molto diversa dalla sua
Germania,
Weimar, e dalla, certo, sua Germania, esatto, e quindi diciamo un diario di viaggio, un vero e proprio diario di viaggio.
Tant'è che lui poi quando tornò in Germania, insomma, venne un po', non fu molto compreso, no? Cioè, anche di questa sua evoluzione, Nemo profeta in patria, si dice sempre, insomma, no?
Esattamente, sì, perché comunque lo stile di vita, il gusto, certo, artistico, certo, italiano era un po' distante da quello al quale i teutonici erano abituati.
Certamente, dicevo appunto, cast numeroso, sarai tu insieme a Sara Religioso, Fausto Morciano, Luca Negroni, Sebastiano Colla, Francesco Niccolai, la partecipazione straordinaria di Miriam Mesturino, e poi ci sarà anche un mezzo soprano, ovvero Marinella Guarnera.
Esattamente, esattamente, perché sia l'Egmont che il Claudine von Villabella sono due opere di Goethe che sono state musicate, l'una da Beethoven e l'altra da Schubert, quindi avremo questa cantante che appunto riprodurrà dei frammenti delle aree.
Quindi un'esperienza multidisciplinare tra teatro, musica lirica e addirittura anche il supporto delle immagini multimediali.
Esattamente. Esattamente, esattamente, un progetto tecnicamente molto complesso, ma secondo me molto molto interessante.
Dove insomma è entrato anche in gioco la sovrintendenza, se ho capito bene, quindi diciamo c'è tutto un insieme di forze che si sono unite per portare avanti questo progetto, un progetto che oltretutto appunto sarà in scena alla Villa Massimo, Villa di Massenzio, chiedo scusa, splendido posto sull'Appia Antica, dove l'ingresso sarà gratuito, me lo confermi Valentina?
Assolutamente sì, è un evento gratuito su invito, si tratta di visitare il sito, appunto, ecco. Gate Back to Rome, dove è possibile prenotare la propria partecipazione senza appunto nessun tipo di biglietto. Bene. Quindi insomma siamo in attesa, sperando di insomma avere numerosi utenti che verranno.
Questo ne sono certo, un po' perché vedo che la gente ha tanta voglia di tornare a teatro, ma anche perché il progetto è assolutamente interessante, insomma.
Assolutamente.
Difficilmente Gede viene rappresentato a teatro, no Valentina?
Certo, soprattutto non appunto in persona, anche se certo. Diciamo un po' metafisica,
esattamente.
E poi comunque proprio a causa dei vari contenuti che ci sono e dei vari linguaggi, secondo me può accontentare un po' tutti i palati.
Direi di sì. Senti, il tuo personaggio?
Il mio personaggio è Chiarina, che è la, diciamo, la bella amante, il bella, insomma, permettetemelo, anche se va da testo lo è, di Egmont, che è questo eroe rappresentato, è un eroe della resistenza olandese, rappresentato appunto nell'Egmont di Goethe, e lei è la sua amante, che è una donna del popolo, e questo amore, diciamo, trasversale tra classi sociali, di grande passione, poi insomma il finale non ve lo spoiler.
Oh, dunque, naturalmente sarà uno spettacolo rigorosamente in costume.
In parte sì, in parte no, e anche lì ci sono delle commistioni, diciamo che le scene prettamente tratte dalle opere di Goethe sì, sono in costume storico, sono in costumi storici.
Quindi tu sei già costumata, tra virgolette, visto
io sono
che...
già costumata perché ci stiamo accingendo a fare una prova e quindi bene. Io sono già strizzata nel mio costume storico.
Costumi curati dalla bravissima Maria Letizia Vato, dico bene?
Assolutamente sì, assolutamente
bene,
sì.
Bene.
E bravissima, allora,
straordinaria anche fotografo, diciamolo.
Sì, assolutamente sì, sarà il nostro fotografo di scena e insomma è un bel progetto, di collaborazioni e di collaboratori veramente straordinari.
Oh Valentina, quindi questo è quello che riguarda, diciamo, l'attualità, l'oggi.
Sì.
Poi tu sarai impegnata nella nuova stagione sarai uno dei tre monologhi che saranno messi in scena sempre per la regia di Marco Belocchi. Ne vuoi parlare?
Sì, questo è un progetto.
Facciamo un po' di spoiler, dai.
Ancora un po' di spoiler. È un progetto un po' in fieri. L'idea è quella di rappresentare tre donne con storie completamente diverse. Diciamo sono tre monologhi atti unici. In uno ci sarà, insomma, si parlerà di un'attrice, parlerà un'attrice.
Certo.
E in un'altra invece.
Citiamo anche le attrici.
Maria Teresa Pintus.
Perfetto.
Straordinaria Maria Teresa Pintus, che sarà una specie di Eleonora Duse.
Sì.
Poi c'è un altro monologo intitolato In silenzio, scritto dal regista, che è sempre Marco Belocchi, che interpreto io, e che è una specie, è il racconto di una monaca in una fase distopica della realtà, molto particolare, quindi sull'orlo, diciamo, di un cataclisma, quindi insomma il rapporto racconta un po' il suo rapporto con la fede.
Quindi anche un po' sull'orlo di una crisi di nervi, vorrei dire.
Sì, anche in realtà sì.
E lo
spettacolo si chiude con uno spettacolo, diciamo, tratto da degli scritti di Pietro Aretino, interpretato dalla nostra, insomma, Tania Lettieri, sempre parte della nostra compagnia, che invece è un monologo brillante, insomma,
come nelle corde di Tania, naturalmente.
Esatto, diciamo che è un monologo brillante in cui vengono dispensati i consigli per godersi la vita da donna.
Beh sì, insomma, ecco, ce la vedo bene.
Nello stile di Pietro Aretino.
Esattamente. E allora, cara Valentina, io ti ringrazio di cuore, mi dispiace di averti sottratto per un attimo dalle tue prove.
No, grazie a te.
Ricordo l'appuntamento quindi dal 10 al 10, 11, 12 e 13, dico bene?
No, 10, 11 e 12.
Perfetto,
10,
11 e 12. Ci fermiamo al 12, quindi Goethe, sì. Back to Rome, e quindi questo progetto dedicato a Goethe, e con appunto un cast numerosissimo, la regia è di Marco Belocchi, e appuntamento quindi alla Villa di Massenzio, alla Villa di Massenzio sull'Appia Antica, insomma facilissimo da trovare. Valentina, sì, grazie, sì, di cuore naturalmente.
Grazie a te Andrea, grazie a tutti
un
voi.
Un abbraccio a tutti voi che state provando e buon teatro sempre.
Buon teatro sempre, grazie Andrea, grazie.
Ciao, ciao Valentina, ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Bene, abbiamo salutato Valentina Maselli e quindi invito tutti ad andare a questo spettacolo, insomma che è una, veramente una novità in assoluto. E adesso chiudiamo la nostra scaletta musicale con un pezzo storico, un pezzo che fu scritto nel 64 addirittura, fu scritto per una grande interprete che era Nina Simone, il pezzo è Don't Let Me Be Misunderstood, ripreso poi degli Animals nel 65 e poi nel 77 dai Santa Smeralda, che è la versione che ricordiamo tutti. Don't Let Me Be Misunderstood.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. Joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. More than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
E allora abbiamo ascoltato Don't Let Me Be Misunderstood nella versione originaria di Nino Simone e adesso ci avviamo lentamente alla fine di questa 25esima puntata di Quarta Parete, il teatro in radio, e ci lasciamo naturalmente con il solito aforisma che questa sera fa così: io alla prova generale recito come alla prima, se questo fosse possibile, voglio dire con uguale impegno, firmato Paolo Stoppa. E allora ci salutiamo, rinnovo l'invito per la prossima settimana, quindi andiamo a lunedì 14 giugno, sempre alle 16, sempre qui su Radio Sonar. Grazie a tutti per l'ascolto e vi invito a continuare a seguire le trasmissioni di Radio Sonar. Buon teatro a tutti.
Proprio preciso. spaziale.